quanto riguarda il materiale che Don Luca ha presentato, poi faremo girare un elenco via mail anche per chi è a casa, e quindi troverete l'elenco col preziario e potrete ordinarlo anche in qualsiasi libreria, insomma. Quindi seguirà mail. Allora, c'è qualche domanda? Davide, può dirci qualcosa sulla dottrina distribuita? Ti risulta?
Sulla, dobbiamo capire, giustizia distributiva?
Circa dottrina la distribuita, scritto.
Oppure o la destinazione universale dei beni?
Allora, Davide, hai sentito la risposta precisa. Vediamo una seconda domanda. Quella predicata anche da Chesterton. Dottrina distribuita, predicata da Chesterton. Non so se ti è chiaro.
Ma la domanda riguarda?
Se si può dire qualcosa su quel tema della dottrina distribuita di Chesterton.
Sì, la domanda è molto specifica, molto analitica adesso, quindi... Perché? Cioè, faccio notare che non ho usato modelli idealistici, ripeto, va bene, poi di Transenna, va bene, ho citato l'aneddoto per alleggerimento di Buon Saint-Exupéry, ecco, quelli sono ovviamente, ecco, aneddoti, ma neanche mi baso così nettamente neppure su, ecco, autori di prima grandezza come, ecco, come Weber, sono soltanto degli esempi. Cioè, l'aspetto veramente rilevante che raccoglie anche il meglio della riflessione umana e cristiana è proprio la dottrina sociale della Chiesa, cioè lì ci dà delle linee di fondo, ecco, sulle quali c'è molto da dire, Ecco perché, ripeto, porterei l'attenzione su quello.
Allora, qualche altra? Stai finendo, scusa.
Sì, va bene, sentiamo l'altra domanda intanto che tendiamo
a chiarimento. Altre due, una è l'etica del pagamento delle tasse, però è spesa così. L'altra, in questo momento in cui il modello economico sta dando evidenti segnali di cedimento, secondo lei non servono nuovi modelli economici più umani, più giusti ed inclusivi?
Allora, parto dall'ultima. Certo che servono modelli appunto nuovi, certamente. Se seguite un po' l'economia di Papa Francesco, che ha convocato moltissimi giovani, ecco, imprenditori un po' di tutto il mondo, perché riflettono appunto su un nuovo modello. Era prevista, poi c'è stato il Covid che ovviamente ha affievolito un po' il contatto, una grande assemblea ad Assisi proprio per riflettere su questo. Ma ci sono, ripeto, è assolutamente necessario un nuovo modello economico, proprio perché vi dicevo, il primo punto di partenza è che questi modelli sono limitati, funzionano fino a un certo punto. Grandi modelli nel mondo abbiamo, va bene, l'area, ecco, ex socialista pianificata, ok, che anche quella però non ha prodotto grande efficienza o crescita sociale. Dovremmo studiare il modello cinese basato su una cultura, su una filosofia dove evidentemente, ecco, il cittadino è in gran parte cellula dello Stato e la cultura del lavoro è molto iscritta nel confucianesimo, per esempio. Quindi 60 ore di lavoro settimanali in Cina sono normali, ma notate, loro vi dicono, ma l'obbligo è 8 ore di lavoro al giorno, solo che puoi lavorare finché vuoi lavorare 16 e tu lavora 16. Se un commerciante vuoi tenere aperto il negozio tutta la settimana compresa la domenica e tu fallo, chi te lo impedisce? C'è una cultura del lavoro veramente, ecco, spaventosa, e ovviamente con costi sociali, no, ecco, enormi. Quindi i modelli nel mondo, quelli già esistenti, sono tanti. Bisogna studiare anche il sistema finanziario, per esempio, ed economico islamico, che è diverso dal nostro, sono tanti. Però io ho parlato di quello diffuso nel mondo occidentale, perché è quello che da noi va per la maggiore. Prima di tutto dobbiamo cambiare il nostro, imparando anche da alcuni aspetti degli altri. Certo, non impareremo certo gli orari di lavoro dal mondo cinese o altro, certamente. Però attenzione che il nostro, quello occidentale che si è imposto, oso dire quasi fosse, ecco, un dogma, ma lo dico nel senso negativo, perché il dogma promuove la libertà e l'intelligenza, questo no, è qualcosa che appunto in se stesso, ecco, non realizza le sue finalità. per tanti aspetti va bene, ma quando mi accorgo che una cosa genera crisi, devo interrogarmi. Guardate che alla base della crisi del 2008 c'erano modelli matematici e finanziari fatti da premi Nobel, da gente che pochi anni prima aveva ricevuto il premio Nobel, e questi hanno generato la crisi del 2008. Ci rendiamo conto? Vuol dire che qualcosa non va. Non è possibile che questi abbiano un riconoscimento internazionale, quasi mondiale, per modelli che hanno generato una crisi di quel tipo. Ma ci rendiamo conto? Come facciamo a dire? Eppure tranquillamente in università si insegnano queste cose, massimizzazione profitto è normale, se no uno non fa mai l'impresa, ma chi l'ha detto? Troviamo altri modelli, che non sono da cancellare il passato, ma certamente sono un riformularlo, un correggerlo anche fortemente e soprattutto allargare la base antropologica di questi, perché il problema è che tutti questi modelli partono avanti, no? Non si interrogano mai, ma un momento, ma chi è soggetto dell'economia? Chi è che lavora? Chi è che fa impresa? Chi è che chi amministra? Chi ha in mano le leve della politica economica? No? Si parte già avanti, si dà già per scontato, tanto l'uomo è egoista, cerca il suo interesse, ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto, no? Scusate, se ci fosse pace tra i popoli, noi siamo qui adesso, no, a mettere i pannelli su ogni tetto perché dobbiamo risparmiare energia, dipendere meno e inquinare di meno, ma se fossimo un attimino in pace sulla carta geografica, un quadratino del Sahara di pannelli messi lì, no, darebbe energia elettrica a tutta l'Europa, se fossimo in pace. Sarebbe un bello scambio tecnologico, daremmo risorse a chi ne ha più bisogno, quante cose potremmo fare? C'è una logica che è diversa. Ok, l'etica del pagamento di imposte velocissimamente, perché questo ovviamente sconfina anche nel politico, ma ci sta. Detto proprio in due parole, pagamento di imposte è chiaro che è un tema molto, molto ampio e molto complesso, anche perché bisognerebbe distinguere, va bene, tra la tassa che paghi per un servizio, ecco, più specifico, come le tasse scolastiche, cioè paghi se lo ricevi, e invece le imposte, che invece sono quelle che corrispondono ai servizi più generali. Attraverso le imposte tu finanzi, che so io, ecco, le strade, il sistema sanitario pubblico, eccetera, cioè dove non c'è nessuna corrispondenza. Tasse universitarie le paghi se vai all'università, le imposte le paghi comunque. Costruiscono strade e ospedali, tu magari non percorri mai quella strada lì, non vai mai all'ospedale, però le paghi lo stesso. Allora, quello che mi limitavo a dire, il principio proprio basico, molto generale, ecco, è che mentre appunto nell'economia privata tu dai normalmente per contratto un valore corrispondente al bene o al servizio che ricevi, questa è la logica basica, certo dopo saranno rapporti anche di forza che magari sposteranno la cosa da un lato o dall'altro, ma questa è l'equità. Nel campo invece delle imposte, qui siamo ovviamente nell'economia, nel campo dell'economia pubblica, ecco, la regola fondamentale è che il prelievo fiscale sia in proporzione al reddito, al patrimonio, cioè alle manifestazioni della ricchezza, quindi non solo più hai più dai, ma ha senso anche una maggiore una progressività nelle imposte. Per capite che chi ha 100.000 euro di reddito annuo, gli ultimi 1.000 euro non gli sono proprio indispensabili, vero? Ecco, mentre invece chi ne ha 10.000, anche gli ultimi 1.000 sono fondamentali. Quindi questo giustifica anche, dopo che sia maggiore o minore, va valutata bene, anche una progressività nelle imposte per la minor utilità marginale del reddito o del patrimonio. Quindi la regola fondamentale è proporzionalità alle manifestazioni della ricchezza e ricevi in proporzione al bisogno, quindi può non esserci per nulla corrispondenza tra l'uno e l'altro. Se no sarebbe privatistico il criterio del dire do all'ente pubblico quello che ricevo, ma questo è un criterio non di economia pubblica ma privata. Circa il primo, giustizia distributiva, eccetera.
Allora, sì, è rimasta tale.
Sì, allora.
La dottrina distributiva di Chesterton, però non saprei.
Non saprei neanche io in particolare su questo aspetto. Certo, sono un autore molto simpatico, interessante e intelligente, non saprei su questo, ecco, molto particolare, se magari mi indica ok? Magari mi informo, gli rispondo, se mi mando una mail, ecco, volentieri. Vale anche per gli altri, se magari vi viene in mente una domanda che non avete in mente adesso e volete riproporla, magari me la fate avere tramite mail.
Tramite la segreteria è possibile.
Ecco, poi vedo, se magari è una cosa molto particolare rispondo alla persona, se invece di interesse generale la riprendo la prossima volta. No, il discorso della giustizia distributiva, comunque del, ecco, volevo essere sicuro che non fosse il principio della destinazione universale dei beni. La giustizia distributiva è fondamentale perché è la base della giustizia sociale, mentre appunto la giustizia negli scambi si chiama tecnicamente commutativa, cioè la giustizia alla pari, c'è equità quando c'è corrispondenza tra quello che do come lavoro, come beni, eccetera, e quello che ricevo. Nella giustizia distributiva esattamente c'è una logica come quella che citavamo nel campo dell'etica del pagamento delle imposte, no? Cioè l'ente pubblico come deve distribuire i propri beni. Propri beni sociali, propri servizi, appunto, raccoglie da molti in maniera disuguale, dicevamo a partire dalle manifestazioni di ricchezza, e redistribuisce, no, in forma proporzionata al bisogno. Questa attività di redistribuzione, capite che diminuisce parecchio le disuguaglianze sociali. Abbiamo fatto l'esempio, chi ha 100.000 di reddito, chi ha 10.000. È ovvio che se chi poniamo 10.000 basta di reddito, non chiedo niente di imposte. A chi ne ha 100.000 ne chiedo 20 o 30.000. È chiaro che questo redistribuisce anche economicamente la ricchezza, redistribuisce sotto forma di beni, servizi pubblici e così via. Quindi la giustizia distributiva è l'aspetto difficile e importante della giustizia sociale, Capite che è il livello propriamente istituzionale, non quello dei rapporti privati, dove invece funziona l'equità come, ecco, corrispondenza tra valori o beni, eccetera.
Ultima, sì? Che però forse hai già risposto chiacchierando, è cosa succederà a quelli che rimangono indietro e poi quali sono le priorità affinché l'economia possa tornare ad essere una fonte di progresso per molti, non solo per pochi. Quali sono,
non ho capito bene la seconda parte. Quindi.
Allora, quali sono le priorità affinché l'economia possa tornare ad essere una fonte di progresso,
sì,
per tutti,
sì,
e non solo per pochi?
Sì.
Questa,
basta. Ok, questa è un po' la domanda. E anche questa è una domanda fondamentale perché appunto nelle crisi e in quello che dicevamo non funziona nei modelli attuali è proprio appunto, il Papa direbbe, la cultura dello scarto, cioè il fatto che alcune realtà sono lasciate fuori. Faccio un esempio. Gli economisti classici cosa dicevano? Che la legge della domanda e dell'offerta va benissimo, crea equità, perché c'è una mano invisibile che governa. Facciamo l'esempio del lavoro, no? Questi come ragionavano? Perché masse di persone nei secoli scorsi, anche recentemente, no, anche nei paesi in via di sviluppo oggi, si sono spostate dall'agricoltura all'industria? Perché? Evidentemente trovavano lì dei salari più alti, quindi si sono spostati lì perché c'è una domanda da una parte di lavoro, c'è un'offerta e il punto di equilibrio è visto sempre come un punto di giustizia, no? Io guadagno, che so, i 100 in agricoltura, in fabbrica mi danno 150, mi sposto di lì. Ha interesse l'imprenditore perché così ha più operai, produce di più, ha interesse il singolo operaio perché guadagna di più rispetto a quello che guadagnava in agricoltura. Siete convinti di questo? Teoricamente sì, ma questo funziona solo in un mondo ideale. Funziona se c'è la piena e perfetta occupazione, cioè tutti hanno un'occupazione, o in agricoltura o in industria, e tutti quelli che restano fuori non hanno né occupazione nell'industria né occupazione in agricoltura. Capite che questi qui, essendo fuori mercato, non entrano nella logica del dire mi dai o 100 o 150 o qualcosa di intermedio. Questi qui sono disposti a offrirsi a livelli molto ma molto più bassi perché per forza sono a reddito zero. Capite? Capite come saltano questi modelli? Per cui non ve l'ho contestato in partenza per dire certo che funziona, è bellissimo, è geometrico. È vero che la gente, uno fa una scelta, ovvio, no? Se mi danno uno stipendio maggiore, certo. Ma attenzione che questi modelli sono molto idealistici, funzionano di solito in condizioni ottimali. Non parliamo poi del fatto che magari non per tutti è agevole, ecco, piantare lì la casa in campagna, ci sono tutta una serie di resistenze, di altri problemi sociali. Ma adesso, senza allargare il discorso, vedete che soltanto una quota, per esempio, i disoccupati, ti fa saltare questo sistema. Allora, il modello funziona solo in condizioni perfette, quindi è riduttivo, quindi è un modello che va discusso e deve integrare anche quelli che non lavorano né in agricoltura né nell'industria. Dopo la risposta quale sarà? Certo, c'è chi dirà gli diamo il sussidio statale e li facciamo vivere lo stesso, qualcun altro invece dice invece di dargli il sussidio facciamoli lavorare in un altro settore, creiamo forme di lavoro utile e così via. Le risposte possono essere diverse. Per fortuna l'umanità ha inventato tante belle risposte nel passato. Quindi fonte di progresso vuol dire fonte di progresso ovviamente non solo per alcuni o per una buona parte della popolazione, ma per tutti, cercando delle risposte appunto appropriate, no? Dare un sussidio, sì, però è un po' la forma minima, ok? Ecco, assistenziale, eccetera. Ci sono invece modalità migliori. Creare lavoro per tutti, creare occupazione per tutti, perché la piena occupazione delle risorse vuol dire che tu non sprechi anzitutto la risorsa umana, ma anche le intelligenze, la ricerca e così via. Anche nel nostro piccolo, nel nostro paese, il fatto che le nostre università comunque e la nostra specializzazione culturale sia buona. Poi uno va dall'estero, no, a esprimere anche quello che ha imparato. Non è tutto bello, poi ci va bene che le persone circolino, per carità, non abbiamo una visione chiusa del mondo, no? Però tante volte uno dice, ma caspita, no?
Penso che non ci sono domande in chat,
Aspetta, magari deve venire al microfono, gli altri non sentono.
Perché arrivo io, tanto che sono già qua.
Si sposta Don Romeo.
Adesso a livello, è un problema di cui si discute molto, a livello sociale e lavorativo, anche la diversa retribuzione di uomo e donna ha il suo perché, cioè è proprio un discorso culturale, penso, no? Fondamentalmente. E se si cambiasse il metodo economico di vita alla base, cambierebbe anche l'economia, però è una cosa che va costruita e non la si inventa dall'oggi al domani. E quali sono i percorsi necessari? Questa è una bella domanda, credo.
Sì, sì, anche questo esattamente è un problema, ecco, di giustizia anche qui distributiva, in questo caso appunto di genere, no? Classicamente tra uomo e donna, no? Ecco, è più facilmente magari la donna accetta lavori appunto meno retribuiti e così via. Per fortuna devo dire che questa cosa, questo scarto, questo spread si sta riducendo, no? Come un altro spread, per esempio, che c'è, è tipicamente italiano, c'è molto meno in un mondo che non è meno industrializzato o avanzato del nostro come la Germania, è la differenza tra salario minimo e il più alto. Da noi un manager di alto livello può avere 30 volte lo stipendio di un impiegato, un amministratore delegato. Adesso si stanno cercando dei parametri per cui si sta riducendo la differenza da 1 a 8, non oltre questo. Per capite che dire... C'è stato, no, un famoso manager, adesso mi sfugge il nome, no, anni scorsi, che ha avuto come liquidazione, perché anche lui, notate che anche lui è un dipendente, amministratore delegato, ha avuto non so se 40 o 41 milioni di liquidazione di TFR. Cioè capite che siamo fuori, non è più un TFR quello. No? Allora, è ovvio che lì la buona legislazione è lo strumento con cui appunto, no, si creano questa maggiore equità, che non è l'idea appunto del salario identico per tutti, ma capite che quando ho questi squilibri, 30 volte lo stipendio di un impiegato, tu dici ma perché? Capisco, hai più responsabilità, magari qualche volta dormi poco di notte perché le cose vanno male, ok, 30 volte, fai giustificarlo. Mangi 30 volte quello che... Bene, hai bisogno di qualche farmaco, qualche tranquillante perché di notte non dormi per l'azienda. Però adesso, diamoci chiaro. E adesso si sta cercando anche qui di entrare in queste cose. Nell'ambito tedesco i salari e gli stipendi sono più alti, operai impiegati, e più bassi quelli dei manager, per esempio. E non mi sembra che la Germania vada peggio di noi, voglio dire. Allora, vedete, lo dico adesso in sintesi per chiudere. In tutti i campi siamo molto più liberi di quello che noi pensiamo, perché fa comodo, no, anche alla cultura ambiente dire ma no, ma guarda, ma le cose non possono cambiare, sai, sono complesse, così in questo modo, così non cambiamo niente. Non è vero, siamo molto più liberi. Tutti quelli che hanno promosso la storia sono persone che hanno creduto nel dire no, guarda, le cose possono cambiare. Certo, hanno rischiato, avranno anche sbagliato, non sempre non trovi il modello nuovo immediatamente e senza mescolanza di errori, però hanno fatto dei passi in avanti. L'immobilismo è quello che molte volte ci rovina. Questo è vero, no? Il dire appunto questi modelli si continuano a tramandare, a scuola si perfeziona dal punto di vista delle funzioni ecomatematiche, e sì, però se non funziona, non funziona. Cioè, allora, ci sono delle volte in cui bastano dei correttivi, ci sono dei momenti in cui devi proprio cambiare modello. Questo è un momento in cui bisogna arrivare nel modo giusto a cambiare modello, come quando si è passati per il sistema solare dal sistema tolemaico a quello copernicano. A un certo punto non puoi più dire che la Terra è al centro dell'universo, non puoi dirlo, allora dobbiamo cambiare modello. Poi miglioreremo anche quello, però abbiamo fatto un salto di qualità, se no si rimane sempre. Discorso di genere, per esempio, non è tantissimo che va avanti e stiamo lavorando su questo. Come i criteri legati alla qualità della vita, non è impossibile applicarli all'economia, basta applicarli come li abbiamo applicati in tanti ambiti, no? Perché non si può? Bisogna parlare sempre solo del PIL, che poi anche quello è un indicatore molto approssimativo, perché monetario, perché, no? Tutto ciò che può essere migliorato possiamo farlo. Bene.
Bene, allora grazie. Buonanotte a tutti, alla prossima. Buona serata.
Grazie, buona serata.